Sintetizzerò molto la presentazione e mi concentro sugli aspetti più così, vivaci per cercare di far salire l'attenzione in questa prima fase della mattinata. Allora, questa è una storia, se volete, è la mia visione di alcuni fatti, è la mia lettura di alcune vicende che iniziano qui e che mi sembrano molto la storia della farfalla e della tempesta. Diciamo che la farfalla potrebbe essere lui, è stato addirittura adesso candidato per il premio Nobel per la pace. Io mi sono domandato se dovessi votare, se preferirei votare lui o il Papa. E penso che voterei lui per un motivo, perché il Papa in fondo fa molto bene quel che deve fare perché è il suo ruolo, mentre Snowden ha scelto non di fare quel che doveva fare, ma di quel che sentiva anche contro i suoi interessi, diciamo. Non che il discorso. Comunque, lui ha rischiato la vita forse di più. Allora, quello che lui ha fatto, le rivelazioni di Snowden, ci hanno portato il grande pubblico a prendere contezza del fatto che c'è un problema nella relazione tra dati su internet e privacy. Quando sono successi i fatti, mi ha colpito molto questa dichiarazione del direttore della National Intelligence che, per spiegare ai suoi cittadini che in fondo non c'era un gran problema, si è espresso in questi termini: quel che facciamo non può essere usato per controllare cittadini americani. E tu, fantastico, i cittadini americani saranno contenti, ma e io che non sono statunitense? E quello mi è restato in testa per un po'. Però, per fortuna, la farfalla, così, la nuvola, qualcosa è successo che mi ha fatto rivalutare, già successo in altre occasioni, però il ruolo del Parlamento europeo, secondo me, questo è uno dei casi nei quali chiedo scusa, è stato importante. Cioè, il Parlamento europeo ha, in particolare, il Direttorato Generale per le Politiche Interne, Policy Department, eccetera, ha condotto uno studio, ha analizzato quale fosse l'impatto dei supposti dei fatti rivelati da Snowden sui diritti fondamentali dei cittadini europei e ha raggiunto delle conclusioni che vi consiglio, se nessuno di probabilmente qui le abbiamo lette tutti, però a me ha colpito, quindi il documento è disponibile pubblicamente su internet, quindi potete leggerlo perché è molto interessante. In particolare voglio sottolineare questo aspetto. Si fa un parallelo tra diritti fondamentali dei cittadini e sovranità. No, questo discorso, questo accoppiamento di letture dei fatti da noi è nuovo, no? Questa è una lettura nuova. A quel lavoro ha fatto seguito una determinazione del Parlamento europeo, la risoluzione del 4 giugno, che ha preso posizione rispetto ai risultati di questo lavoro, ai fatti, i fatti rivelati da Snowden. E quindi si fa presente che forse c'è un problema di diritti umani nell'attività posta, un problema di violazione dei diritti umani dei cittadini europei nelle attività poste in essere dai servizi di sicurezza statunitense. E si invita anche i servizi, vabbè, questo lo vedremo più avanti. Di nuovo qui il parallelo tra diritti umani da una parte e sovranità dello Stato, degli Stati che fanno parte dell'Unione Europea nella seconda parte. Ok, a questo ha fatto seguito, quindi il Parlamento Europeo, un direttorato si occupa, analizza il problema, il Parlamento europeo assume una determinazione, la risoluzione del 4 luglio, la Commissione ha reagito con due comunicazioni. La prima si intitola Rebuilding Trust in EU-US Data Flows, nella quale si dicono delle cose interessanti. Direi che la più rilevante è che si mette in discussione il Safe Harbor e si chiede di rinegoziare il contenuto del Safe Harbor. In particolare, si enfatizza l'importanza di intendere nel modo più ristretto possibile, nel modo più come eccezione, come effettivamente è, ma di contenuto quanto più ristretto possibile, l'eccezione della sicurezza costituita dalla tutela della sicurezza nazionale. Quindi Safe Harbor prevede, Safe Harbor sappiamo tutti qui che cos'è, quindi lo do anche perché tra un po' mi tira fuori il cartello dei 10 minuti. Ok, quindi limitare la portata del Safe Harbor, rinegoziare il Safe Harbor. La seconda comunicazione è questa, la 847. E arriviamo a pochi giorni fa. Obama è stato in Italia, ma è stato anche a Bruxelles. Nel corso di quegli incontri si è manifestata la reazione alla richiesta, diciamo, di carattere politico dell'Europa, e quindi si è affrontato nel corso del summit tra Europa e Stati Uniti questo tema, e quindi si è riaffermato il bisogno di promuovere la protezione dei dati, la privacy, la libertà di espressione, insieme alla sicurezza, e con riferimento vabbè, ecco, io enfatizzo questo. Le parti, quindi Stati Uniti e Europa, riaffermano che i diritti umani si applicano ugualmente online ed offline, che è un'ovvietà, ma è la negazione di quel che diceva il giorno dopo Mr. Clapper, cioè no, qui noi non ci preoccupiamo dei cittadini americani, non ci preoccupiamo dei diritti umani degli stranieri. No, qui invece si riapre un negoziato che auspichiamo porti come risultato a quello di vedere riaffermate nelle attività dei servizi di sicurezza, tanto statunitensi quanto europei, la piena tutela dei diritti umani. E quindi questa vicenda, secondo me, tra le altre chiavi di lettura, ne ha una che è particolarmente interessante, e cioè cambia un po', se vogliamo, i termini del discorso anche del Movimento per le Libertà Digitali, se vogliamo. Perché fino a oggi era molto enfatizzato l'aspetto che vedeva il cittadino da una parte e lo Stato dall'altra. Qui però la vicenda di Snowden ha aperto una frattura, un conflitto tra diversi Stati, cioè ci sono attività di alcuni Stati che possono violare non solo i diritti umani dei cittadini di altri stati, ma anche la sovranità tecnologica di altri paesi. Quindi questa volta forse va rivisto un po' la chiave di discorso che si deve presentare, perché in questo noi cittadini, noi attivisti per le libertà digitali, abbiamo un alleato nelle nostre organizzazioni statali e sovrastatali, l'Unione Europea nello specifico, perché abbiamo lo stesso problema. Il problema è la violazione della propria libertà, della libertà del cittadino e della libertà dello Stato di esprimersi nelle reti digitali senza correre il rischio di essere intercettato, eccetera, eccetera. E tutto questo discorso mi ha riportato alla mente delle cose che avevo conosciuto più di 10 anni fa, cioè c'è stato tutto un periodo nel quale in Sud America, che al tempo frequentavo un pochino di più, si faceva molta enfasi su questo termine, l'espressione sovranità tecnologica, quando da noi non era assolutamente considerato utilizzato. In questo, secondo me, ha giocato un ruolo fondamentale una vicenda specifica che anche vi invito a cercare, se volete documentarmi, leggere, sapere di questa vicenda. C'è un video che si trova su YouTube che si intitola Il riscatto del cerebro di PDVSA. I fatti molto velocemente sono questi. Dunque, in Venezuela ci sono stati diversi colpi, due colpi di Stato. In particolare è interessante il secondo, quello che si chiama il golpe petrolero, cioè è stato un colpo di Stato che si è caratterizzato per nascere da uno sciopero, lo sciopero più grande sciopero di classe dirigente, quindi non dei lavoratori della base, ma della dirigenza dell'impresa, che si è realizzato in PDVSA. PDVSA è l'impresa nazionale del petrolio venezuelana. Allora, in questa vicenda, che è poi sfociata in un vero e proprio, perché la vicenda è cresciuta, è diventato un quasi colpo di Stato, in questa vicenda ha giocato un ruolo fondamentale blocco del funzionamento del sistema informatico di PDVSA, che era tutto esternalizzato a un'impresa. Vabbè, adesso i dettagli non sono particolarmente importanti, ma quello che è interessante è questo. In questo caso, si è realizzato, per quanto io sappia, per la prima volta quello che nei corsi di sicurezza informatica dicono, cioè bisogna conservare il controllo delle tecnologie che si utilizzano, perché altrimenti interessi ostili possono utilizzare questa capacità di controllo sul sistema informativo per anche giocare al loro interesse contro il proprio. Allora, in questa vicenda, in effetti, un aspetto fondamentale, il riscatto del cerebro di PDVSA, racconta proprio della vicenda di questo gruppo di dipendenti e persone esterne, molti attivisti per il software libero venezuelano, si sono attivati per cercare di recuperare il controllo del sistema informativo che era stato mandato giù. Questo evento ha prodotto un crollo nella produzione di petrolio in Venezuela in quel periodo, al punto che in occasione di questo sciopero il Venezuela, quinto produttore mondiale di petrolio, ha dovuto importare benzina dal Brasile, quindi per dire quanto profonda è stata la crisi perché non c'era controllo sul sistema informativo dell'impresa. Okay. Da questa vicenda sono derivati una serie di cose interessanti. In Sud America, già nel 2004, l'allora presidente, oggi defunto Chavez, adottò un decreto con il quale imponeva per decreto che la pubblica amministrazione venezuelana usasse software libero, cioè aveva capito l'importanza di avere il controllo delle tecnologie che si utilizzano. Oggi è interessante leggere questa nuova legge che si chiama di infogoverno, nella quale il tema della sovranità tecnologica è espressamente, costituisce uno dei punti dei quali, uno degli obiettivi di politica del Venezuela. Ma leggi simili sul software libero e sulla sovranità tecnologica ci sono oggi in quasi molti paesi del Sud America. Qui ve ne ho indicati alcuni. Ok, quindi il problema è lo stesso, il problema è dotarsi di politiche che abbiano l'obiettivo l'obiettivo di proteggere il corpo digitale, diciamo, sia di noi cittadini, sia delle organizzazioni più ampie delle quali facciamo parte, che sono lo Stato, le comunità, i gruppi dei quali facciamo parte. Vabbè, questo è solo un elenco delle cose che andrebbero fatte. Dell'ultima si inizia a ragionare, no? L'ultima era la produzione di hardware sicuro, certificato, che so che Marco tempo fa era stato un pioniere dell'idea di realizzare dei dispositivi che proteggano la privacy, forse non lo so, by design, esatto, che però sarebbe bello riprendere quella cosa. Ok, questi sono altri così spunti sulla protezione dei dati nel cloud. No? Ecco, volevo chiudere solo segnalando che comunque in Italia delle cose buone succedono, perché perlomeno con riferimento all'adozione del software libero delle norme le abbiamo, sono state adottate da poco le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che dovrebbero finalmente segnare il cammino delle diverse organizzazioni nell'attuazione della politica prevista dall'articolo 68 del CAD, ma trovo fondamentale ricordare questa norma, perché questa norma, questa sentenza, la 122 del 2010, ed è il primo, che io sappia, unico caso nel quale una corte di alto livello come la Corte Costituzionale italiana ha espressamente statuito che fare preferenza per il software libero non costituisce una violazione della libertà di concorrenza e anzi è perfettamente attuabile, in quanto la preferenza per il software libero non è preferenza per un prodotto o per una marca, ma è preferenza per una caratteristica giuridica del prodotto, cioè per il tipo di licenza con il quale il prodotto è reso disponibile. Questa sentenza venne pronunciata dalla Corte Costituzionale, che era chiamata a valutare la legittimità della legge regionale per il software libero della Regione Piemonte, e uno dei punti che erano stati portati all'attenzione della Corte era proprio se la preferenza per il software libero violasse la riserva legislativa a favore dello Stato in materia di concorrenza, e quindi se costituisse un'alterazione della concorrenza, la preferenza stabilita nella legge regionale per il software libero a favore, quindi la Corte ha detto di no. Io vi ringrazio e ho finito.